Bene, questa sera vogliamo iniziare ad approfondire il discorso che ci siamo posti davanti per questo mese in cui vogliamo imparare, vogliamo essere formati e motivati all'evangelizzazione. Queste prossime 4 settimane le impiegheremo ad approfondire, ci auguriamo in modo pratico metodo, l'approccio dell'evangelizzazione, soprattutto come ci viene presentato da un libro scritto da Jim Peterson che si chiama L'evangelizzazione come stile di vita. In questa prima puntata vogliamo approfondire quello che abbiamo intitolato La nascita di un'idea per approcciare questo approccio evangelistico che ci viene insegnato da questo missionario che è stato missionario in Brasile per diversi anni e ha imparato a evangelizzare in questo suo contesto. Vogliamo imparare il concetto dell'evangelizzazione come stile di vita. Come ho detto, il libro nasce l'esperienza di cercare di evangelizzare i brasiliani da parte di Jim Peterson. Lui non parla mai male di altri metodi di evangelizzazione, parla di grosse campagne evangelistiche, altri metodi come il confronto diretto, però senza parlare male di questi approcci, lui presenta un approccio che non vogliamo chiamare metodo, perché metodo tratterebbe più di fare che non quello che il libro propone, che è l'importanza di essere. Però presenta un approccio che è semplice, naturale e che si può ripetere facilmente. Questo approccio esclude quello che tante volte sperimentiamo noi quando ci proponiamo di evangelizzare, quel cambio di atmosfera, quasi di personalità, quando il credente entra in modalità evangelizzazione. Forse vi è capitato che state per evangelizzare qualcuno e sentite addosso quella pressione di dover in qualche modo chiudere l'affare, spingere una persona dove prima non voleva arrivare. Comunque, questo approccio di Jim Peterson esclude questo entrare in modalità evangelizzazione. Il libro inizia con un aneddoto che forse ci può aiutare a inquadrare quello che è il suo approccio. Lui comincia raccontando quello che gli è successo quando lui è andato per la prima volta in Brasile su una nave di crociera. E Jim si trovava su questa nave andando verso il Brasile, sul quale c'erano 120 persone. 60 di queste persone erano turisti e 60 erano missionari. Il viaggio durava 16 giorni e lui diceva 16 giorni in cui la metà sono missionari e la metà sono turisti, caspita, affare fatto. Li avremmo evangelizzati in poco tempo. I primi 3 giorni Jim e sua moglie si impegnarono a creare delle relazioni con i turisti, con l'obiettivo di poter parlare e mostrare Cristo, e Jim pensò che gli altri missionari senz'altro stavano facendo la stessa cosa. Beh, fu grandemente deluso, stupito, quando dopo 3 giorni si trovò a parlare con alcuni missionari che c'erano sulla nave e loro gli dissero non stavano affatto cercando di evangelizzare gli altri. Uno di loro disse: al seminario non ci hanno mai insegnato a evangelizzare. Un altro disse: da 3 anni che sono un pastore e non ho mai parlato a nessuno del Vangelo. L'idea di Jim è cambiata dopo questa conversazione con i missionari. Come mai potrebbero evangelizzare la nazione del Brasile se non potevano neanche evangelizzare 60 turisti sulla nave? Jim, dopo questa conversazione con i missionari, tornò triste alla sua cabina, ma dopo alcune ore vennero 3 dei missionari, bussarono alla sua porta e dissero: abbiamo pensato a ciò che ci hai detto. Abbiamo chiesto al capitano della nave se possiamo fare un culto. Tu puoi predicare. Jim disse che andrebbe a questo culto, ma che lui non predicherebbe. Il giorno stabilito, Jim disse che arrivarono alla sala dell'incontro ed era vuoto. Non c'era nessuno che aspettava l'inizio del culto. Ogni tanto, è vero, passava un marinaio come una freccia, però non voleva essere colto in quel culto. Alla fine arrivò una persona, un marinaio, già un uomo di chiesa, e così Jim si ricorda che il culto sulla nave era fatto di 4 missionari e un marinaio battista, tra l'altro. Non era andata molto a buon fine questa loro idea di evangelizzare da parte di questi missionari. Beh, dopo questo evento, i missionari decisero di andare direttamente ai turisti, cambiarono strategia. C'era una coppia di credenti sulla nave, il marito aveva un compleanno e i 3 missionari decisero di prendere al balzo l'occasione. Hanno pensato di fare una serata di canti cristiani per celebrare l'occasione. Sono arrivati tutti alla celebrazione. Jim non è andato questa volta, è rimasto sul ponte di sopra. Stava parlando con uno dei turisti su quello che lui stava imparando sulla lettura del Nuovo Testamento. Ma sotto poteva sentire i canti e i messaggi dei turisti in questa celebrazione del compleanno. La serata finì, gli altri missionari, possiamo immaginare, erano euforici, avevano avuto successo nel predicare a tutti i passeggeri. Cosa pensiamo abbiano voluto fare dopo? Hanno voluto organizzare un'altra serata uguale, tra 2 notti, e così fecero. Ora, quante persone pensate siano stati sul ponte di sopra invece che nel culto dei missionari? Beh, non è andato nessuno. I turisti hanno pensato che non sarebbero stati colti 2 volte nella stessa trappola. E questo ci può portare a riflettere su alcune domande. Perché, secondo te, non sono tornati la seconda volta i turisti che sono stati invece alla celebrazione del compleanno? Possiamo pensare ad alcune delle parole che descrivono i turisti sulla nave. Cosa descrive, cosa definisce i loro valori, la loro emozione? La terza domanda che potremmo porci è: quale sarà stata la loro sensazione al partecipare per la prima volta ad un culto? Quale sarà stata la loro sensazione? Sono stati invitati, se ci ricordiamo, a una serata di compleanno e invece si sono trovati ad un culto. Cosa pensiamo sia stato il loro pensiero a quel punto? Numero 4. Ti sembra ragionevole e o irragionevole che i missionari si aspettassero che tornassero una seconda volta? Perché? E numero 5. Ti capita mai di pretendere che le persone che vivono ad anni luce dei valori di Cristo e il Vangelo accettino immediatamente il messaggio della Bibbia? È ragionevole o è ragionevole che le persone con cui abbiamo a che fare ci aspettiamo che loro immediatamente accolgano il messaggio della Bibbia? Queste sono alcune domande che ci fa bene riflettere. Beh, questa esperienza e tante altre ha portato Jim a scrivere questo libro e io ho individuato 5 punti che ci possono servire a noi in questo primo incontro dove cerchiamo di mettere le basi per come anche noi vogliamo evangelizzare. Il primo punto che voglio trattare è sotto la didascalia di secolarismo. L'importanza di capire che stiamo cercando di evangelizzare persone secolari. Nel nostro contesto, in Italia, come anche quello di Jim Peterson, le persone che stiamo cercando di raggiungere sono secolari. Ora, cosa significa la parola secolare? Potremmo definirlo come persone che stanno funzionando al di fuori di un sistema di valori religiosi. La parola secolare viene dalla parola mondana, non spirituale, non religiosa, e la persona secolare è la persona che ha una filosofia di vita non basata su concetti religiosi, completamente estranea a dei concetti religiosi. Sentivo l'altro giorno parlare a un insegnante di seminario e lui disse: è incredibile quanto le cose siano cambiate in una generazione. Mi ricordo come quando io ero piccolo potevi prendere per scontato che le persone intorno a te avevano dei valori religiosi, ma non è così oggi. Questa enfasi di Jim sulla secolarizzazione dell'uomo fa sì che questo libro sia davvero utile per noi che viviamo in un paese dove la filosofia di base è secolare, cioè non religioso. E a questo punto ci aiuterà a immaginare che tra noi e la persona con cui stiamo cercando di parlare, il nostro vicino, collega del lavoro, tra noi e loro c'è un Grand Canyon di distanza. Immagino me che sono sulla sponda sud e ho le mie idee di giustizia, ho le mie idee di dove trovo la mia identità, le risposte alle mie domande, la sessualità, tutto basato su valori biblici tradizionalmente cristiani, e sulla sponda dell'altra parte, a 100 chilometri, c'è la persona secolare, con la propria filosofia, con le sue idee, con i suoi metodi di pensare. Quasi quasi potremmo dire che vive in un altro mondo. Ed è importantissimo che non ignoriamo il varco che esiste tra noi cristiani e i nostri vicini secolari. Pensate al sistema di valore dell'uomo comune. Pensate alla visione del lavoro che lui ha, che lei ha, che sorge più da concetti socialisti, addirittura marxisti, che dalla Bibbia, della condivisione dei beni, della dipendenza sul governo. I processi mentali, l'approccio a risolvere i problemi sono influenzati nell'uomo secolare più dalla rivoluzione tecnologica. Per risolvere dei problemi ci si basa sulla tecnologia, ci si basa sul risolvere i problemi in un modo di causa e effetto in cui ci aspettiamo che le cose funzionino in un certo modo. Come viene valutato il progresso? Viene dal mondo del marketing e del consumismo. I valori di cos'è una buona vita viene dalla televisione, programmi sulla moda. Veramente hanno un sistema di valori completamente diverso dal nostro. Ora non dobbiamo disperare. Anche se sono distanti, c'è una base comune perché siamo tutti creati a immagine e somiglianza di Dio. Abbiamo l'imprinting di Dio nelle nostre anime, il che ci permette di avere speranza che possiamo comunque comunicare con l'uomo secolare. Jim racconta nel suo libro un aneddoto che mette in mostra i due mondi, quello dell'evangelista e quello dell'uomo secolare. Lui racconta riguardo un missionario che stava avendo delle grosse difficoltà e ogni volta che cercava di evangelizzare i suoi coetanei, invece di avvicinarli, li allontanava. E Jim osservò in un'occasione lo scambio tra il missionario e un collega e vide come l'evangelista iniziò bene. E il missionario raccontò la ragione per cui era andato in Brasile, per trovare delle persone interessate ad esaminare le scritture, per vedere se poteva rispondere alle domande di fondo della vita. Buon inizio. Poi l'evangelista fece delle domande al ragazzo secolare e furono ben ricevute. Le domande erano del tipo: qual è il tuo concetto di Dio? Chi è per te Gesù? Qual è il tuo concetto della salvezza? E il secolare rispose a tutte le domande. Ed è qui però che l'evangelista cominciò a dimenticare il grande varco tra i valori che lui aveva e i valori dell'uomo secolare. E prese per scontato una cosa che non avrebbe dovuto prendere per scontato. Lui prese per scontato l'idea che stava avendo a che fare con una persona che condivideva, che accettava gli stessi presupposti. E si sviluppò in questo modo. Dopo che il missionario chiese all'uomo secolare la risposta: chi è per te Gesù, chi è Dio, eccetera, eccetera, il secolare ora chiese all'evangelista come avrebbe lui risposto alle stesse domande. E qui è dove l'evangelista cadde nella trappola. L'evangelista vide l'opportunità, interpretò le domande del secolare come un genuino interessamento per il Vangelo. E l'evangelista diede una sintesi a questo punto del Vangelo. Gesù era Dio, morì per i nostri peccati, eccetera, eccetera. E Jim, l'autore del nostro libro, osservò come il secolare cambiò faccia a questo punto. Si vedeva come la delusione lo copriva. Lui aveva ricevuto la confessione di fede dal missionario, il secolare l'aveva ricevuto dal missionario, ma non accettava sinceramente la confessione di fede che aveva appena ascoltato. Quando l'uomo secolare aveva dato le risposte giuste alle domande del missionario, non significava però che lui veramente credeva a quelle domande che aveva dato. Era già da tempo che aveva abbandonato qualsiasi fiducia nella religione. L'uomo secolare aveva interagito con il missionario perché gli piaceva il ragazzo americano, voleva seguire il gioco, ma quando l'evangelista gli ha dato la sua confessione di fede, il missionario gli stava comunicando all'uomo secolare che lui rappresentava tutto ciò che era già stato rigettato da parecchio tempo. Stava dando all'uomo secolare un'immagine di quello che conosceva ma aveva rigettato. E potremmo porci la domanda a questo punto: cosa avrebbe dovuto fare l'evangelista? Cosa avresti fatto tu? Potremmo pensare a come avrebbe potuto agire, però la risposta alla fine è molto semplice. Il missionario avrebbe dovuto ascoltare finché era sicuro di sapere ciò che il suo ascoltatore credeva veramente, non soltanto quello che sapeva doveva pappagallare. Doveva ascoltare finché era sicuro di sapere ciò che l'ascoltatore credeva veramente e parlare solo quando il secolare era davvero pronto per ascoltare. Abbiamo a che fare con un mondo secolare. Forse alle risposte giuste, alle domande, ma non significa che siamo entrati veramente nel loro sistema di valori. Questo è il primo punto che viene a galla nel libro di Jim. Il secondo punto che voglio trattare è: quando accade la vera comunicazione? Come possiamo comunicare veramente? Se le posizioni sono davvero così distanti, non basta consegnare il pacco, trasmettere l'informazione e immaginare che abbiamo così evangelizzato. No, ci deve essere la comunicazione che implica che c'è comprensione vera dall'altro lato. Jim racconta un aneddoto di una squadra di 3 coppie che arrivò in Caracas, Venezuela, per lavorare come missionari. L'obiettivo era raggiungere gli studenti universitari. E cosa fecero? Passarono le loro giornate spiegando il Vangelo a chiunque fosse disposto ad ascoltare, iniziare delle relazioni, condurre dei gruppi di letture della Bibbia, e così pensavano di raggiungere il loro obiettivo. Caracas è il posto dove stavano sviluppando il loro servizio. Caracas è una città ricca, abbondavano a quell'epoca i lavori pubblici, non è difficile trovare un lavoro. In sostanza è una città senza Dio in cui le persone vivono per il materialismo. Questo gruppo di missionari arrivò in Caracas e dopo un anno intero i missionari erano riusciti a mietere davvero poco frutto. Uno dei missionari scrisse: stiamo imparando a evangelizzare per la prima volta. Lui raccontò la sua prospettiva, disse: negli Stati Uniti, un paese dove i valori biblici sono ben presenti nella mentalità generale. Quando evangelizziamo in modo diretto e andiamo alle persone, appena menzioni Dio, la Bibbia o delle cose spirituali, vedi subito una reazione nell'ascoltatore. La sua testa si china e si sente in colpa, sa che non sta vivendo in un modo corretto, perché ha nel retroscena della sua mente quei valori biblici ben inculcati. Ma il missionario disse: questo non succede mai in Caracas. La risposta che di solito viene data dalle persone in Caracas è: che peccato, che peccato. In altre parole, i cittadini di Caracas sentono tristezza per coloro che avrebbero potuto vivere una vita normale, ma che invece sono cascati in questa favola del cristianesimo. Non capiscono veramente il messaggio che stanno ascoltando. È importante ricordare che la comunicazione ha due parti, è fatta da due parti. Prima di tutto, nella comunicazione vera c'è l'ascoltatore, e quando pensiamo alle persone che ci ascoltano, dobbiamo capire che ogni nazione o gruppo di persone non si trovano allo stesso punto di preparazione per la mietitura. Dipendendo da quanto la loro società sia vicina o lontana da concetti biblici, dai valori biblici, inciderà sul tipo di comunicazione e il grado di risposta che possiamo aspettarci di ricevere quando comunichiamo delle verità. Penso che il concetto è abbastanza chiaro. Se una nazione o un gruppo di persone è meno influenzata da valori biblici, naturalmente ci vorrà più tempo per poter mietere, per poter raccogliere il frutto di inconversione o di vera comprensione del Vangelo, che non nella condizione di un paese, un gruppo di persone che è più vicina, che è più già informata da valori vicini alla Bibbia. Una nazione in cui le persone che ci ascoltano è meno preparata, ovviamente significa che non dobbiamo aspettarci che possano comprendere la comunicazione di quello che stiamo dicendo, come lo farebbe una nazione che è più preparata, più immersa in valori biblici. L'ascoltatore, dobbiamo comprendere chi è l'ascoltatore nel contesto in cui ci incontriamo. Poi c'è il comunicatore, la vera comunicazione ha due parti, l'ascoltatore e il comunicatore. Il comunicatore deve avere ben chiaro qual è il pubblico che si trova davanti, quanto è preparato o meno. Un pubblico africano, benché non abbia afferrato il Vangelo, però che vive in un mondo in cui le cose spirituali sono ben presenti ogni giorno, si trova ad un livello di preparazione più avanzato che non un pubblico, per esempio, europeo, in cui le cose spirituali non hanno alcuna sovrapposizione con la vita di ogni giorno. Le persone in Europa, in Italia, non hanno nessuna comprensione di come il mondo spirituale si sovrappone al loro mondo, dove vanno a lavorare, dove portano i bambini a scuola, dove vanno a passare del tempo con i loro amici, e sono ovviamente più distante che non un contesto africano dove il mondo spirituale si sovrappone nella vita di ogni giorno. E a questo punto dobbiamo fermarci a pensare un attimo: cosa ci aspettiamo che succeda nella vita di una persona che ha vissuto in modo contrario alla parola di Dio per tutta una vita? Cosa ci aspettiamo che succeda nella vita di una persona che ha vissuto in modo contrario alla parola di Dio tutta una vita? Poi noi spendiamo un'ora con quella persona in cui riusciamo a consegnare il Vangelo, ci aspettiamo davvero che quella persona concluda in un'ora: ah, tutto ciò che ho fatto fino ad oggi è sbagliato, Ho capito che devo fare un giro di 180 gradi e fare tutto in un modo contrario a come le ho fatto fino ad oggi. Non è ragionevole. È un'aspettativa sbagliata in paesi in cui c'è un livello di preparazione molto basso. Primo punto, il secolarismo. Secondo, quando accade la vera comunicazione. Terzo punto è l'importanza di sapere che evangelizzare consiste in proclamare e confermare. Proclamare e confermare. Questo è un punto che a me personalmente mi ha fatto molto riflettere e che penso può essere molto utile per ognuno di noi. Jim parla nel suo libro dell'evangelizzazione come consistente in due parti. Proclamazione e conferma. L'idea di evangelizzazione come proclamazione non è difficile. Proclamazione è, con la bocca, proclamare la verità del Vangelo. Le parti consistenti, le parti in cui consiste il Vangelo. Proclamare lo conosciamo bene, è sinonimo di evangelizzazione per noi molte volte. Però l'evangelizzazione consiste anche di confermare il Vangelo, e questo è il processo di incarnare e dimostrare il messaggio cristiano nelle nostre proprie vite. Confermiamo il messaggio proclamato con il modo in cui il Vangelo ha cambiato le nostre vite. Questo metodo, o questo approccio, questa parte consistente dell'evangelizzazione, la conferma, è soprattutto efficace in mezzo ai non preparati, cioè persone che non hanno un'eredità cristiana, persone per cui il cristianesimo non rappresenta una base vera per la loro vita. Noi abbiamo 5 vicini di casa che finalmente sembrano interessati in partecipare a un gruppo di lettura biblica a casa nostra. Ci sono volute 9 anni. 9 anni di saluti, di inviti a casa, di calendari, di vivere la vita insieme, e solo ora ci sentiamo al punto di poter dire che se noi li invitassimo verrebbero a leggere la Bibbia a casa nostra in un ambiente adatto a loro. Ci auguriamo che sia anche per il fatto che abbiamo confermato con le nostre vite il messaggio che stiamo condividendo. Una volta che riconosciamo che l'evangelizzazione consiste in più che la proclamazione, abbiamo iniziato il cammino per riconoscere che abbiamo bisogno di una varietà di metodi che ci permetterà di poter portare l'Evangelo a tutti in un modo che loro siano in grado di capire e di ascoltare. Questo è il punto. Dobbiamo portare il Vangelo in un modo che il ricevitore sia in grado di afferrare, e in questo, nel nostro contesto secolare, è fondamentale che la nostra vita confermi il messaggio. Viviamo in un modo secolarizzato, a malapena stiamo influenzando con il Vangelo. Se pensiamo alle persone che vengono a Cristo, molte volte sono le persone che hanno già avuto già qualche contatto con il Vangelo, ma quelle persone secolari, quelle persone veramente distanti dal Vangelo, non siamo stati in grado di comunicare davvero il Vangelo a loro, e in parte il problema è che abbiamo limitato il nostro approccio di evangelizzare soltanto alla proclamazione, ignorando l'importanza di confermarlo con le nostre vite. Nel capitolo 8 Jim mette le basi di questo concetto e lo fa in un modo interessante. Ci porta a riflettere su questa domanda. Come mai nelle epistole di Paolo ci sono così poche esortazioni ad evangelizzare? Ci avete mai pensato? Come mai? E per Jim l'argomento è che la strategia di Paolo consisteva in proclamare e confermare ciò che era stato predicato. In altre parole, Paolo arrivava in un posto, stabiliva una spiaggia d'imbarco in un luogo specifico, e questa spiaggia d'imbarco consisteva in dei convertiti che lui lasciava nel posto con lo scopo che loro ora avevano la responsabilità non tanto di proclamare, ovviamente non lo esclude, ma principalmente la loro responsabilità non è proclamare, ma vivere alla luce del Vangelo e poi nel contesto delle loro vite spiegare la ragione per cui vivevano così. Citazione letterale del libro Evangelizzazione come stile di vita di Jim Peterson, lui dice: ci aspetteremo che le lettere di Paolo abbondassero con delle esortazioni a continuare a testimoniare, ad andare lì fuori e a continuare ciò che aveva iniziato lui proclamando il Vangelo ad ogni persona. Però quando leggiamo le epistole non troviamo tali esortazioni come ce le aspetteremo. Perché no? Perché Paolo realizzò che semplicemente fare più della stessa cosa non raggiungerebbe l'obiettivo. Lui, sì, era entrato, aveva raccolto, però guadagnare il resto della popolazione pagana richiederebbe più che più parole. Richiederebbe che i credenti piantassero e annaffiassero attraverso l'evangelizzazione come stile di vita, confermando il messaggio nei vari contesti in cui vivevano. Potremmo andare a vedere diversi brani delle scritture, in Tito soprattutto parla dell'importanza del modello, però soprattutto in Tito 2, 3, 5 Paolo scrive a Tito che il nostro comportamento deve esistere come ornamento alla dottrina. Ed è come se la nostra vita fosse la cornice intorno al Vangelo che ovviamente punta al ritratto, al disegno che è in mezzo, però che nonostante c'è bisogno della cornice e noi, le nostre vite sono le cornici al Vangelo. Queste affermazioni di causa e effetto rivelano il fatto che Paolo comprendeva quanto importante che il popolo di Dio modelli il carattere di Dio prima di condividere o nel contesto di condividere il Vangelo. Paolo quasi sempre che quando parlava del problema del mondo perduto e la nostra responsabilità in confronto ad essa, focalizzava il nostro essere, più che il fare, l'essere come la soluzione fondamentale. Questa è l'enfasi nelle lettere di Paolo. Così l'evangelizzazione non è principalmente un'attività, è uno stile di vita, uno stile di vita. E quando perdiamo di vista questo, e se tutto ciò che facciamo è proclamare, le persone addirittura che guadagniamo per Cristo non saranno capaci di riprodursi spiritualmente. Interessante che in Matteo 28, 20, Gesù dice: andate e fate i miei discepoli, insegnandoli a obbedire tutte quante le cose vi insegnati. E è interessante che proprio il modo di riproduzione è ovviamente ascoltare l'insegnamento, ma il nostro vivere, il nostro discepolato deve essere essa stessa il metodo attraverso il quale più persone, vedendo le nostre vite, poi sono attirati a noi e noi abbiamo la possibilità di insegnare anche loro, evangelizzare anche loro. Jim racconta una conversazione che ebbe con un credente chiamato Mario, citando le sue parole. Lui mi chiese: sai cos'è ciò che mi ha fatto diventare un cristiano? Io ho pensato: certo, le nostre tante ore di studiare la Bibbia insieme. Mario rispose: no. Allora io risposi: allora dimmi. E Mario mi guardò con uno sguardo di sorpresa e mi disse: ti ricordi quella volta che mi fermai a casa tua per cenare qualcosa? mi ero seduto lì al tavolo e osservavo te, tua moglie, i tuoi figli, il modo in cui vi relazionavate tra di voi. Mi sono chiesto quando avrò io una relazione così. Jim ricorda che quella notte si era sentito frustrato col suo figlio, non era stata una notte stellare, si era sentito frustrato perché il figlio non si era comportato bene. Però per Mario la serata rappresentava una cosa completamente diversa. Gli aveva colpito il modo in cui Jim e la sua famiglia si relazionavano tra di loro. Così concludiamo che bisogna che il Vangelo sia osservato, non solo proclamato. Nel capitolo 9, Jim dà l'esempio del modo in cui il popolo di Israele confermò il messaggio proclamato. E sappiamo che Dio si separò un popolo per se stesso, con lo scopo di far riflettere il carattere di Dio, per far manifestare i suoi attributi, per incarnare chi è veramente Dio, e a questo fine il popolo doveva essere messo da parte, messo in vista alla vista di tutti. Capitolo 9 conferma nel popolo di Israele, capitolo 10 conferma nella Chiesa. La Chiesa è lo strumento attraverso il quale Dio conferma il suo messaggio. Dicono che i segnali pubblicitari non servono tanto per convincere le persone a fare una scelta sul prodotto, ma a confermare la scelta del consumatore. Quando stai guidando e vedi una pubblicità, pensi, vedendo il segnale pubblicitario, ho fatto la scelta giusta, guarda quanto sono felici quelle persone del segnale pubblicitario. Lo stesso è vero con la Chiesa, è una conferma al messaggio che viene predicato. E per fare un lavoro efficace di convincimento, il messaggio del Vangelo proclamato deve essere confermato nelle vite di noi che l'abbiamo afferrato. Paolo enfatizza l'essere, e questo è supportato in tutte le scritture, l'esistenza di un popolo unico in cui le vite sono segnate da Dio stesso, e questo ha sempre fatto parte del piano di Dio di riconciliare al mondo con sé. Questo concetto, e qua voglio veramente incidere su questo punto, questo concetto si trova alla base dell'importanza del, in questo caso sì possiamo chiamarlo metodo o approccio che si propone per raggiungere i perduti, che è quello di invitare le persone a leggere la Bibbia in un ambiente adatto a loro. L'incontro di studio biblico del quartiere o nella casa permette che tanti degli ostacoli che l'uomo secolare trova davanti possono essere superati. Abbiamo menzionato tanti di questi, ha bisogno di vedere nell'incontro nella casa dove la Bibbia viene aperta e ci sono pochi credenti, uno o due, e la maggioranza non credenti, dà l'opportunità comunque ai non credenti di osservare i credenti e il loro modo di essere, il loro modo di interagire. Jim dice che, parlando dello studio biblico nella casa, adattato ai non credenti, dice probabilmente l'applicazione più semplice, facile da riprodurre, di quello che stiamo dicendo è lo studio biblico di quartiere. Permette di affermare ciò che abbiamo proclamato. Lo studio succede all'interno di un contesto di relazioni. E dà tempo alle persone a comprendere il messaggio. Non è soltanto un consegnare il pacco, toccata e fuga, e me ne vado. No, è uno studio ripetuto in cui le persone hanno il tempo di comprendere il messaggio, fare tutte le domande che vogliono a riguardo. E permette anche agli evangelisti di offrire un contesto naturale agli amici non credenti. Un contesto naturale, la casa, non qualcosa che sia lontano dalla loro esperienza. Questo concetto è molto importante, quello di vedere l'evangelizzazione come proclamazione e conferma. Quarto punto che vogliamo sottolineare, che spunta da questo libro molto brevemente, è che non dobbiamo confondere evangelizzare con mietere. Mietere e evangelizzare sono due cose diverse. Come abbiamo detto, non tutto il mondo si trova allo stesso punto di prontezza ad essere mietuto, se vogliamo immaginare così, i convertiti. Per questo noi dobbiamo distinguere questi due gesti. Un credente che ha una buona testimonianza è un credente che è redentivo, cioè porta speranza là dove va, porta luce là dove va, il suo parlare è condito col sale, dovunque va semina vita e speranza al posto di disperazione, conflitto o morte. E quando stiamo agendo così, quando stiamo vivendo in un modo redentivo che sparge luce e poi intercaliamo la ragione per cui viviamo così, quello è evangelizzare. Il mietere, Dio volendo, arriverà, ma non dobbiamo pensare che se non abbiamo portato una persona a una decisione non abbiamo evangelizzato. No, evangelizzare è vivere una vita che dimostra la luce del Vangelo e ovviamente aggiungendo la proclamazione quando è idoneo. Numero 5, comunicare con naturalezza. Questi concetti ci portano a poter concludere che abbiamo la possibilità di comunicare con naturalezza. Jim dice in una pagina del suo libro: l'evangelizzazione può essere un aspetto normale e spontaneo delle nostre vite. L'evangelizzazione può essere un aspetto normale e spontaneo delle nostre vite. Parlavo con un missionario l'altro giorno che anche lui è stato molto aiutato dall'approccio di Jim e lui disse che quello che dobbiamo imparare noi credenti nati di nuovo è di ridiventare normali per poter parlare con naturalezza. Dobbiamo veramente fermarci e riflettere su quanto siamo strani per i nostri amici non credenti. E questo libro presenta questo concetto, vivere vite che vivono l'evangelismo come stile di vita, e questo concetto, vivere l'evangelismo come evangelizzazione come stile di vita, significa cercare di superare, di varcare la soglia delle nostre abitudini cristiane che sono diventate ormai parte di noi, però che ci dimentichiamo sono un ostacolo per le persone che stiamo cercando di raggiungere. Un aneddoto dal libro lo dà Jim parlando di Osvaldo. Osvaldo diventò amico di Jim e Jim osservò il suo progresso verso le cose di Dio. E poi cominciò ad andare in chiesa. Una domenica, quando tornavano del culto, Osvaldo disse: perché i cristiani si esprimono così stranamente? Perché cantano domenica così? Perché cambiano la loro voce quando pregano? Questo ovviamente ci aiuta a vedere tanti dei nostri comportamenti con degli occhi dei non credenti. Come mai? Come mai quando preghiamo, per esempio, cambiamo voce? Quando parliamo con una persona in modo normale, non ci viene da gridare o da urlare o da avere grandi sbalzi di tono. Invece nella preghiera diventiamo poco normali. Ora, ci sono cose che naturalmente saranno poco normali, solo per il fatto che noi siamo credenti e non è il caso di dover cambiare ogni nostro comportamento in chiesa. La preghiera sarà sempre strano per quelli di fuori in qualche modo. Il nostro cantare in qualche modo sarà sempre strano per quelli che sono lontani. Però il punto è, dobbiamo essere sempre consapevoli di quanto sono lontani i nostri vicini e sicuramente non aggiungere altre cose strane, altre stranezze al nostro comportamento solo per il fatto di essere cristiani. E forse la Chiesa non è sempre l'ambiente migliore per dove portare i nostri amici non credenti. Forse non ci hai mai riflettuto su questo aspetto, forse uno studio biblico in casa, forse uno studio a tu per tu è qualcosa più idoneo, più adatto ai amici non credenti. Così abbiamo finito con la prima dispensa di come essere migliori, come crescere nel nostro compito di essere degli evangelisti. E con questo abbiamo concluso la prima dispensa e ci auguriamo che ci seguirete anche per la seconda. Prendiamo a cuore questa nostra responsabilità di evangelizzare i perduti intorno a noi.